Giallo e nero di Daniele Biacchessi.
Incidente aereo oppure attentato contro Enrico Mattei? Secondo mistero. Mercoledì 16 settembre 1970, quasi 8 anni dopo la morte del petroliere.
Mauro De Mauro è un cronista del quotidiano L'Ora di Palermo. Sta per rientrare nella sua abitazione di Via delle Magnolie, in un quartiere di Palermo. Una delle sue figlie vede 3 uomini salire sulla BMW del giornalista. Il guidatore accelera in modo brusco, poi si allontana ad alta velocità. A 1 chilometro dalla sua residenza viene ritrovata la vettura di Mauro De Mauro. Il giornalista è sparito, volatilizzato.
Le ultime inchieste di Mauro De Mauro attraggono l'attenzione degli inquirenti, che ricostruiscono così la sua personalità.
Quando viene inghiottito nella sua BMW, Mauro De Mauro ha 49 anni. È originario di Foggia. Durante la guerra si arruola nella 10ª Masse di Junio Valerio Borghese. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, De Mauro aderisce alla Repubblica di Salò. Lavora anche all'ufficio stampa e propaganda. Si trasferisce a Palermo nel dopoguerra. Collabora al Tempo di Sicilia e al Mattino di Sicilia. Di certo De Mauro rompe con il suo passato. Cronista di ottimo livello, dopo aver fatto la gavetta per anni senza un contratto, sul finire degli anni 50 De Mauro viene assunto dal quotidiano L'Ora, dove si specializza nelle inchieste più scottanti sui fatti di mafia. Prima di scomparire, De Mauro attraversa un momento difficile sul piano professionale. Da un paio d'anni non si occupa più di mafia, cerca di trasferirsi alla redazione di Paese Sera, a Roma, ma senza riuscirci. Perde la collaborazione con Il Giorno. L'Ora decide di inviarlo a Messina per organizzare la redazione locale del quotidiano. Poi lo trasferisce alle pagine sportive come capo servizio. Nei giorni che precedono la sua morte, Mauro De Mauro parla con molte persone. È convinto di avere qualcosa di grosso per le mani.
Elda De Mauro, la moglie di Mauro, intanto non si dà pace. Lui non ritorna a casa e a 17 giorni dal suo rapimento ricorda un fatto lontano nel tempo, un particolare mai rivelato.
Una volta solo ho avuto paura. Tanti anni fa, nel 63 mi pare. Ora non ricordo. Per una telefonata piuttosto dura. Mio marito era fuori per un servizio ad Agrigento. Guardi, ricordo era il caso Tandoi. E ho ricevuto una telefonata e la telefonata... La persona che parlava al telefono era una persona un poco rozza nel parlare, siciliana, senz'altro. Mi diceva: tuo marito, non cercare più, tuo marito è Agrigento. Non lo cercare più perché gli abbiamo chiuso la bocca per sempre con 2 ballatoni, che in siciliano significa 2 grosse pietre, 2 massi. Evidentemente quella è stata una giornata terribile per me. Poi fine del nulla, prima di tutto perché mio marito ha telefonato quasi immediatamente dopo poco, una mezz'ora, un'oretta. E poi perché è tornato.
Poco prima di sparire, Mauro De Mauro sta lavorando alla sceneggiatura del film Il caso Mattei, del regista Francesco Rosi.
Signor Mattei, la si accusa di inserirsi prepotentemente nel gioco politico internazionale, soprattutto in Africa settentrionale, con la scusa che lì c'è il petrolio.
Chi si occupa di petrolio fa politica, politica estera precisamente. È il monopolio dei petrolieri americani che porta la nostra attività a queste conseguenze. Si parla da sempre di una guerra del petrolio. Questa espressione non l'ho inventata io. Quanto al Sahara, tutti sanno che proprio il petrolio nascosto sotto il deserto, la vera ragione della tragedia in Algeria.
Mauro De Mauro indaga proprio sugli ultimi 2 giorni di vita del presidente dell'ENI. Lo riferisce all'editore libraio Fausto Flaccovio. Lo confida ad un'amica, ne accenna alla figlia Iunia. È roba da far tremare l'Italia, rivela al collega dell'ANSA, Lucio Galluzzo.
Quella sera mi fece una telefonata e mi disse se c'erano novità. Novità non ce n'erano. Gli dissi: è molto tempo che non ti sento e non ti vedo, che stai facendo? E lui mi disse: ah, ma sai, ho una grossa cosa nelle mani. Dal tono della sua voce mi annunciava qualche cosa di grosso, dalle parole che mi disse capì questo. Con tono evasivo di chi non vuole rivelare quello che sta facendo, che oltretutto è fisiologico per il tipo di lavoro che facciamo.
Sono passati molti anni dalla morte del presidente dell'ENI Enrico Mattei. Sul finire degli anni Ottanta il fascicolo giunge sul tavolo del sostituto procuratore di Pavia Vincenzo Calia, che formula l'ipotesi dell'attentato, ma però non può provarlo, e scrive:
l'esecuzione dell'attentato venne pianificata quando fu certo che Enrico Mattei non avrebbe lasciato spontaneamente la presidenza dell'ente petrolifero di Stato.
Chi compie il sabotaggio dell'aereo di Enrico Mattei? Il pubblico ministero Vincenzo Calia non riesce ad accertarlo, anche se lo intuisce. Responsabilità di uomini inseriti nell'ENI, negli organi di sicurezza dello Stato, e ancora depistaggi, manipolazioni, sottrazioni di prove e documenti.
Il magistrato parte da 100 grammi di esplosivo Compound B. Vengono sistemati dietro il cruscotto dell'aereo. La carica viene innescata dal comando che abbassa il carrello e apre i portelloni di chiusura. Calia giunge a queste conclusioni dopo le perizie del medico legale Carlo Torre, l'ingegnere Donato Firrao, il capitano dei carabinieri Giovanni De Logu, l'esperto della Marina Militare Italiana Giovanni Brandi Marte.
Il magistrato mette a confronto tesi differenti, ma non raggiunge mai ad una conclusione certa. Non può farlo, non ha le prove, ma conserva numerose testimonianze.
Il pentito Tommaso Buscetta rivela: la mafia americana chiese a Cosa Nostra il favore di eliminare Enrico Mattei nell'interesse sostanziale delle maggiori compagnie petrolifere americane.
Enrico Mattei finanzia la politica. Svolge soprattutto un ruolo parallelo di ministro degli esteri, grazie ai suoi rapporti con Algeria, Unione Sovietica e paesi del Mediterraneo. Riceve minacce, qualcuno lo vuole eliminare.
26 ottobre 1962, vigilia del viaggio in Sicilia. Alla moglie Enrico Mattei confida: può anche darsi che io non torni più. 27 ottobre 1962, Enrico Mattei tenta di depistare i suoi nemici. Si porta in Sicilia due Morin Saulnier della flotta aerea dell'ENI e lascia aperta la destinazione del suo viaggio di ritorno, Roma o Milano.
Nel 1998 il SISDE consegna al magistrato Vincenzo Calia un appunto del 1979, forse quello più inquietante.
Il vicequestore Boris Giuliano, capo della squadra mobile di Palermo, ucciso dalla mafia, si occupava quasi a titolo personale della scomparsa del noto giornalista Mauro De Mauro, eliminato per aver trovato il bandolo della matassa sull'incidente aereo che costò la vita all'onorevole Enrico Mattei.
La morte di Enrico Mattei e la scomparsa del giornalista Mauro De Mauro. Due storie italiane unite da un unico filo conduttore, il film Caso Mattei. Nella sceneggiatura, scritta dal cronista dell'Ora di Palermo, potrebbe celarsi la risoluzione dei due casi. E ancora una volta ci viene in conto la memoria. Quella del regista Francesco Rosi, al microfono di Adriana Fracchia.
La documentazione degli ultimi due giorni di Mattei in Sicilia già esisteva, perché lo stesso Mauro De Mauro aveva ricostruito gli ultimi due giorni di Mattei per il suo giornale L'Ora di Palermo. Tra l'altro erano miei collaboratori alla sceneggiatura Tito De Stefano, che era stato il capo dell'ufficio stampa di Mattei e che era un editorialista del Giorno e che collaborò alla sceneggiatura anche Nerio Minuzzo, che era giornalista dell'Europeo. Quindi una documentazione di questi due ultimi giorni già esisteva. Io e la produzione del film La Vides di Franco Crisaldi ritenemmo di chiedere a Mauro De Mauro, che aveva già fatto delle collaborazioni di questo genere per il cinema dalla Sicilia, ritenemmo di chiedergli praticamente di allargare questa sua documentazione, questo servizio che aveva fatto per il suo giornale, con quei dettagli, con quelle precisazioni, interrogando la gente che stava lì sul posto a Gagliano, dove appunto Mattei passò parte delle sue due ultime giornate, E quindi demmo questo incarico a Mauro De Mauro.
Prima di scomparire, lei ebbe modo di incontrare Mauro De Mauro?
No, io non ho mai incontrato Mauro De Mauro. Io lo conoscevo Mauro De Mauro perché quando ho girato il mio film Salvatore Giuliano nel 1960-61 a Palermo, lo vedevo spessissimo, era un brillantissimo giornalista e un bravissimo cronista, quindi lo conoscevo bene. Datogli questo incarico, io e la produzione non abbiamo più ricevuto niente da lui. Io non l'ho mai più sentito, malgrado i solleciti praticamente.
Ecco, lei fu mai sentito all'epoca della sparizione di
Mauro?
E come
no, sono stato sentito dal giudice Terranova subito. Il giudice Terranova mi interrogò a Palermo dopo pochi giorni della sparizione di De Mauro e alla fine della conversazione che avemmo aprì il cassetto della sua scrivania e tirò fuori alcuni fogli, credo che fossero, se mi ricordo bene, 28 fogli, eccetera, scritti. Alcuni erano proprio degli accenni, pochissime parole scritte in fretta, invece c'era un paio di fogli che erano battuti a macchina, eccetera. E alla fine dell'interrogatorio il giudice Terranova mi fece vedere questi fogli, che io non avevo mai ricevuto, me li fece vedere proprio a conferma di quello che io gli avevo detto, avevo risposto alle sue domande, a conferma di quello mi fece vedere questi fogli.
Che riguardavano gli appunti che lui aveva preso?
Che riguardavano questi, ma i fogli poi furono pubblicati dal giornale L'Ora, furono pubblicati.
Quindi non sono mai spariti quei fogli?
No, non ci sono misteri.
Magari De Mauro, durante la sua inchiesta in quei due giorni in Sicilia, ha scoperto qualcosa di clamoroso.
Leonardo Sciascia, che è uno che se ne è occupato molto, era convinto che senza volere lui aveva messo il piede sulla coda del serpente, ora non si sa di quale serpente si parlasse.
Accadeva in Italia, sabato 27 ottobre 1962, alle 18.57 e 10 secondi. Accadeva in Italia, sopra il cielo di Bascapè, provincia di Pavia.
Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.